Abbiamo invitato anche i consiglieri di quartiere, spero, credo, ne vedo qualcuno già collegato e anche alcuni colleghi consiglieri anche che non fanno parte della commissione ma che sono interessati e quindi si sono collegati. Vi segnalo che abbiamo in collegamento anche tre giornalisti della Gazzetta di Modena, del Resto del Carlino e di TRC. E anche che per le domande i professori hanno dato indicazione di interromperli, beh, con garbo naturalmente, ma di interromperli durante la loro esposizione. Preferiscono piuttosto che fare magari un'esposizione lunga avere le domande alla fine. Quindi ci siamo accordati così e li ringrazio anche di questa disponibilità, di questa flessibilità. Per cui, se abbiamo dei dubbi, anche se non capiamo qualcosa, possiamo alzare la mano e fare la nostra domanda. Loro ci parleranno del Covid-19 a Modena, dalla ricerca alla pratica clinica, che veramente sono i percorsi che ci tengono più attaccati anche allo schermo e ai giornali e alle notizie, perché tutta la partita mi pare che si giochi su questo asse qua, no? Ricerca e poi l'istituzione che la ricerca ha sulla clinica. Io direi di dare la parola, se siete d'accordo, al dottor Costarizza per iniziare, no?
Mi dicono
No?
che è vero, dalla regia mi comunicano che parla prima la professoressa Mussini.
Ah,
Lui
benissimo, perché
mi...
benissimo. Allora, diamo la parola alla professoressa Mussini, che ringrazio ancora di essere qua con noi. Prego, professoressa. Non si sente? Prima si
Adesso me
sentiva.
l'ha riattivato, mi aveva disattivato il microfono. Adesso mi sentite? Sì.
Sì,
Ok?
non è in
Allora vi
sincrono.
faccio vedere. Ah no, vi faccio vedere. Allora, queste sono le slide. Condivido. Qua. Condivido lo schermo. Vabbè. Così. Non viene? Lo vedete? Oh, vedete? Ok.
E lo vediamo.
Perfetto. Allora, io ho fatto un po' un excursus di quello che si sa fino adesso, di quello che è successo un po' da noi, ok? Dunque, quanti ne abbiamo ricoverati? Non sto a riparlare di che cos'è perché cioè, l'avete sentito ormai in tutti i modi. Quindi sto dicendo che cosa abbiamo fatto noi da un punto di vista clinico che potrebbe essere un po' originale rispetto ad altre cose. Allora, questi sono i numeri. In malattie infettive solo, sto dicendo. Cioè da febbraio a luglio 453 pazienti, agosto e settembre 56 pazienti, il mese di ottobre 147 pazienti. Questo vi dà anche l'idea di quanto siamo ancora sotto pressione, anche se non sembra, ma noi siamo una delle province con la maggiore incidenza di casi, quindi veramente è importante. Quali sono state le manifestazioni cliniche presenti a Modena? Questo è Modena, Bologna e Reggio Emilia, uno studio che abbiamo pubblicato. Vedete che sostanzialmente l'età mediana dei pazienti era 63 anni, quindi tra i 54 e i 74, prevalentemente maschi, perché le donne hanno una sorta di protezione verso la gravità del Covid. Il 26% aveva delle comorbosità, vedete la più frequente era l'ipertensione, che è molto comune nella popolazione che invecchia, per cui non è così raro, ecco, che uno ce l'abbia. Poi c'era i segni e i sintomi, era soprattutto la febbre, non tantissima, perché spesso il peggioramento polmonare segue la febbre, la tosse, la metà dei pazienti aveva la tosse, e poi un quadro di infiammazione a livello biomorale, caratterizzato da un aumento di indici come il D-dimero, le lattico-deidrogenasi. la PCR, le piastrine. Allora, perché è importante capire questa diapositiva? Questa diapositiva che è stata presa da un lavoro pubblicato dai colleghi di Wuhan, che hanno raccontato anche un sacco di cose non corrette, però alcune cose invece erano vere, era: se voi guardate questi numeri 7, 8, 9, 10 e mezzo, vuol dire che il paziente, noi diciamo, crasha da un punto di vista respiratorio, cioè un peggioramento veramente tumultuoso della situazione respiratoria, perché se in settima giornata dall'inizio dei sintomi viene ricoverato, in ottava già una dispnea grave, in nove ha una RDS, in nona giornata, in decima giornata arriva in terapia intensiva. Questo era per dirvi questa prima casistica, che dove erano 354 di Modena. Noi abbiamo così tanti casi perché siamo stati tra i pochissimi, e questo ha fatto sì che abbiamo pubblicato anche su riviste molto prestigiose, ad aver istituito una cartella elettronica fin dall'inizio dell'epidemia, per cui i dati vengono raccolti in modo, come si dice, concomitante al ricovero del paziente, per cui noi, quando il paziente viene dimesso, abbiamo già tutti i dati, non dobbiamo tornare indietro sulle cartelle. Questo era per farvi vedere le mortalità che abbiamo avuto noi il 14-7, a Bologna il 20 e a Reggio Emilia il 16. Non era la differenza statisticamente significativa, però insomma, comunque una mortalità di sotto del 20, ma parleremo anche di questo. Questo per farvi vedere com'è l'attacco di un paziente col Covid. Questo è il famoso aspetto a ground glass, cioè a vetro smeriglio, che vedete che occupa gran parte del polmone, per cui il paziente veramente fa fatica a respirare. La dispnea è il sintomo più importante, che è un sintomo che inizialmente non è neanche così terribile, tant'è che noi chiediamo alle persone anche a domicilio di, io dico, canta l'inno di Mameli mentre cammini per la casa e poi misurati la saturazione, perché ci vuole questo test che si chiama 6 minuti di cammino. Se non fai 6 minuti, se canti, è come farne 6. Ma non è soltanto il polmone, questo è un paziente che abbiamo avuto ricoverato noi, questa è un attacco, è una risonanza, scusate, questa è la trombosi di un'arteria importante che è il tripode celiaco, questa è la mitra che hanno dovuto asportare perché era necrotica, quindi è un quadro di infiammazione che porta anche a un'importante attivazione del sistema della coagulazione, quindi con trombosi diffuse, infarto del miocardio, ma anche interessamento neurologico, pazienti che arrivano in coma, oppure pazienti con gravi problemi cardiaci come la miocardite, come un po' anche l'influenza da una miocardite generale. Ecco. Questo fatto della iperaggregabilità anche è molto importante, perché fin dall'inizio noi abbiamo chiesto, visto che ci sembrava esserci dai cinesi un aumentato rischio di problemi cardiologici, avevamo chiesto a Rosario Rossi della cardiologia così una terapia un po' che potesse aiutarci da un punto di vista cardiologico, e lui aveva detto: ma fate l'eparina a basso peso molecolare in profilassi. E devo dire che siamo stati tra i primissimi a farla e i risultati sono anche legati a questo. Allora, questa diapositiva è solo per dire: questa è la replicazione del virus da quando entra, che entra a bisogno di questo recettore che è l'ACE2, che è quello, se siete ipertesi, c'è il Ramipril, per esempio, è un inibitore di questo. Quindi, e poi entra, ognuna delle tappe della replicazione può essere colpita da un farmaco.
Quello lì che registra.
La malattia, cioè l'andamento della malattia, è data da una prima fase in cui la parte del leone la fa il virus, e una seconda fase in cui invece è il sistema immunitario del soggetto che risponde in modo abnorme. Allora, questo chiaramente implica che le terapie possano essere diverse in una prima fase e in una seconda fase, cioè in una prima fase dovremmo utilizzare gli antivirali, in una seconda fase gli antinfiammatori. Ora, all'inizio è una malattia nuova, ok? Quindi all'inizio, io l'ho vissuta già con l'AIDS, che cosa succede? Che utilizzi un po' quel che c'è, cioè visto che è il terzo coronavirus, perché c'è stata la SARS, c'è stata la MERS, che è la sindrome respiratoria dell'estremo oriente, quella che prendi dai cammelli, che rispetto a questa e alla SARS, cioè la differenza tra queste sono che la SARS fortunatamente era estremamente mortale, e lo dico perché comunque il problema, non so, l'AIDS perché non è stata sconfitta, perché comunque la gente vive 10 anni e lo trasmette per 10 anni, ok? La SARS lo prendevi e morivi, per cui a un certo punto è un po' autolimitante, sì. La MERS non ha la trasmissione interumana, cioè tu devi interagire col cammello. Voi capite che anche se si tratta di paesi in cui il cammello è diffuso, cioè non è proprio esattamente come il SARS-CoV-2, dove la trasmissione è interumana mentre respiri, parli, tossisci. È chiaramente molto più problematico. Però farmaci che si erano rivelati utili nella MERS e nella SARS sono stati i primi a essere stati utilizzati nella SARS-CoV-2, per cui l'idrossiclorochina, che se vi ricordate era il farmaco di Trump, di Bolsonaro, quindi non delle grosse referenze, il lopinavir e ritonavir, il remdesivir che era risultato efficace su Ebola, il darunavir, sia il lopinavir che il darunavir sono due farmaci inibitori della proteasi di HIV e si erano dimostrati avere una certa efficacia nelle epidemie precedenti, quindi è stato utilizzato. Ora vi farò vedere che veramente è successo di tutto quanto sia difficile il mio lavoro, nel senso che dal primo lavoro di Didier Raoult, francese, pensate che addirittura è intervenuto il ministro per dire che non era vero, quindi che aveva fatto vedere che c'erano alcuni casi che andavano bene, poi da lì è stato tutto un ma funziona ma non funziona, con dei colpi di scena pazzeschi, nel senso che era stato pubblicato un lavoro in cui dicevano che non funzionasse, ma erano in realtà si è visto che era un'azienda privata che aveva raccolto dati in modo non appropriato, tant'è che quando il giornale ha chiesto di avere accesso al database loro non li hanno detti. Quindi la clorochina, così come il lopinavir, rapidamente sono stati dismessi. Il remdesivir, adesso si parla di remdesivir. Il remdesivir è un farmaco abbastanza costoso, è prodotto dalla Gilead. La Gilead è questa azienda, una multinazionale, ma è soprattutto un'azienda americana, che è stata fondata tra i vari da Dick Cheney, se vi ricordate, quello che ha voluto l'invasione dell'Iraq. Allora, un certo legame con i repubblicani e con Trump c'è, perché se guardiamo i risultati del trial, ha mancato completamente la mortalità, che qua non è significativo, mentre quello che era significativo su 1059 pazienti era che, insomma, guarissero 4 giorni prima. Nei severi, su 300 e più casi, 397 casi, anche qua è stata mancata la mortalità. Hanno solo detto che comunque 5 giorni è come 10, quindi va dato 5 giorni. Nei moderati, idem, se guardate, standard of care, 5 giorni o 10 giorni, le differenze anche sulla morte non ci sono. Però per cui questi sono gli inglesi che sono andati a vedere sul British Medical Journal, che è molto attento per quanto riguarda la medicina basata sulle evidenze, dicono che il grado di evidenza è basso sul remdesivir, soprattutto perché ha mancato l'impatto sulla morte. Però un po' perché non c'era niente, un po' perché la Gilead ha questi legami con appunto i repubblicani, col governo americano, l'FDA ha fatto una procedura di emergenza per il remdesivir. Bene, 15 di ottobre esce il, come preprint, il trial Solidarity, che è il trial dell'OMS, del WHO, su 11.266 adulti che sono stati randomizzati, quindi sorteggiati, 2.750 a fare remdesivir, 954 a fare idrossiclorochina, 1411 a fare lopinavir, 651 a fare interferone più lopinavir, che aveva funzionato nella MERS, 1412 solo interferone, 4088 niente, che il WHO fa anche queste cose. Io non ho voluto partecipare a Solidarity perché c'era della gente che non faceva niente, quindi non ho voluto farlo. I risultati sono questi. Queste sono curve di Kaplan-Meier, quindi vuol dire che ogni gradino è un evento. Non è difficile vedere che sia che tu faccia il remdesivir rispetto a chi non fa niente, sia che tu faccia l'idrossiclorochina, sia che tu faccia il lopinavir, sia che tu faccia l'interferon, non c'è alcuna differenza nella mortalità, che è questa. Quindi tutti questi non si dovrebbero fare sostanzialmente, perché non c'è differenza nella mortalità. Può funzionare qualcosa? Allora, sicuramente questo è il recovery, che è lo studio inglese, dove hanno randomizzato anche loro verso niente e hanno visto che quello che può funzionare è il desametasone, quindi gli steroidi. Steroidi che però quando li devi fare, questi sono tutti i partecipanti, sempre le curve di Kaplan-Meier, questa è la percentuale di mortalità, e questi sono i giorni dalla randomizzazione. Certo, nel paziente che è intubato, vedete come la mortalità sia diversa, è molto più alta in chi fa lo standard of care, che è praticamente niente rispetto al desametasone. Chi fa l'ossigeno va meglio, va peggio chi non fa l'ossigeno. Ora, in questi 1535, io non so se ci fossero delle persone a tetto terapeutico che non gli hanno dato neanche l'ossigeno, però insomma è indubbio che non va dato il desametasone se tu non fai l'ossigeno. Va tutto bene, nuovo trial, appena pubblicato su JAMA, un'altra rivista molto importante, che dice sì, all'inizio c'è questa differenza, che quindi va meglio il desametasone, però a 28 giorni, sono pazienti moderati e severi, quindi anche intubati, a 28 giorni la mortalità non è diversa. Quale può essere il problema? Se un paziente è intubato, dopo 28 giorni di intubazione ci sono un sacco di problematiche anche legate all'intubazione, tipo le infezioni legate al ventilatore, quindi insomma non è detto che sia proprio legato, cioè che la mortalità sia legata al Covid, ma non alle complicanze invece, secondo me, della ventilazione. Comunque una meta-analisi che è il livello maggiore di evidenza tra tutti gli studi fatti fino adesso fa cadere il diamante, che è questo, dalla parte che favorisce gli steroidi. Per cui il nostro standard of care adesso, quando una persona viene ricoverata e usa l'ossigeno, vi dico che se non usa l'ossigeno non vede neanche le malattie infettive, perché noi abbiamo tutti i pazienti più gravi prima della subintensiva e prima dell'intensiva, fanno il cortisone. Ecco. Dicevo, c'è una seconda fase in cui è dominante il sistema immunitario. Sistema immunitario, questi sono tanti dei farmaci che sono, insomma, che hanno mostrato una certa efficacia, ma per dirvi la difficoltà vi racconto la storia del tocilizumab. Per noi è lo standard of care. Quando un paziente fallisce il cortisone, visto che avete visto l'evidenza fino adesso non funziona niente, noi facciamo il tocilizumab, i nostri due somministrazioni, mentre in molti degli studi che vi farò vedere hanno fatto una sola somministrazione. Alcuni invece di fare gli 8 mg pro chilo, massimo 800, hanno fatto 400. Alcuni l'hanno fatto dall'inizio, non quando falliva il cortisone. Cioè bisogna pensare che è molto difficile valutare degli studi fatti in picco epidemico. Se vedete la differenza in un endpoint composito che è morte e intubazione, il tocilizumab è andato molto meglio, molta minor mortalità rispetto allo standard of care. Okay, questa era l'unione dei casi nostri di Bologna e di Reggio Emilia. Se poi andiamo solo sulla morte, la differenza è clamorosa. Guardate qua, c'è una protezione della morte del 62%, okay? Quindi insomma molto importante, secondo me. Tutto bello, ma insomma noi abbiamo avuto anche due morti. Questi due morti sono stati legati al fatto che facendo tocilizumab e cortisone gli si è slatentizzato l'herpes simplex, quello delle labbra, e hanno avuto due epatiti fulminanti. Abbiamo avuto due epatiti, una noi, una Baggiovara, epatiti fulminanti da herpes simplex, per cui adesso noi diamo la ciclovir in prevenzione, cioè da quel momento. Vi dicevo, è una storia. Tutti gli studi osservazionali vanno nella nostra direzione, che vuol dire tutti quelli non randomizzati. Tutti dicono che va bene. A un certo punto, doccia freddissima il 29 luglio, che dice che questo mega studio con più di 1000 pazienti fatto da Roche, il tocilizumab non funziona, non previene la morte, migliora la guarigione, ma non previene la morte. Lo studio non è stato ancora pubblicato, quello che si sa è che però i criteri di inclusione erano basati sul giorno di ricovero, ma il giorno di ricovero è sbagliato, perché c'è paziente e paziente, c'è quello che entra che sta malissimo, c'è quello che entra che sta bene e che non è in quella tempesta citochinica su cui noi agiamo, perché questi pazienti hanno, quando vi dicevo che il sistema immunitario sviluppa una tempesta citochinica in cui la citochina più importante è l'IL-6, di cui il tocilizumab è un inibitore perché è un antagonista del recettore. Per cui se tu non sei in tempesta citochinica non funziona. Boh. 18 di settembre, dietro front, la Roche parla di questo studio che è l'EMPATTA, che è uno studio che è stato condotto in pazienti con polmonite severa ma appartenenti a minoranze etniche, in cui c'è un 44% di protezione rispetto alla ventilazione meccanica, anche se la mortalità a 28 giorni non era differente da un punto di vista statistico, anche se era il 12,2% in tocilizumab rispetto al 19,3% del placebo. Ok, ultimo studio è questo trial francese, il Corimuno, dove io sono nel Data Safety Monitoring Board, cioè il gruppo di esperti che dice se è il caso di interrompere lo studio perché ci sono, o perché è troppo efficace o perché ci sono degli effetti collaterali. Okay? Il Corimuno ha avuto gli stessi risultati nostri, vedete la percentuale di persone che ha avuto questo evento combinato di meccanica di intubazione o morte molto inferiore. Quando sono andati a vedere la morte non c'è stata differenza. Perché? Perché nel gruppo che non faceva tocilizumab facevano praticamente tutti cortisone ad alto dosaggio e loro hanno fatto a tutti una dose, e chi faceva la seconda dose invece che 800 mg faceva 400. Questo per dirvi le difficoltà che incontriamo tutti i giorni. Perché? Perché per esempio è appena uscito su New England questo studio su 1560 pazienti, che però ne hanno arruolati 242, tocilizumab versus placebo, ma in pazienti non severi, un po' come quello che è stato fatto a Reggio Emilia, cioè per vedere se il tocilizumab sia in grado di prevenire la tempesta citochinica. Così non è. Non c'è assolutamente prevenzione della tempesta citochinica. Cioè non va dato troppo presto, va dato nei pazienti che stanno andando male. Non c'è solo l'IL-6, c'è anche l'IL-1. Questo è uno studio fatto a San Raffaele in cui mostravano dei grafici molto simili a quelli che abbiamo avuto noi, cioè con una protezione rispetto alla morte, è fatto in terapia intensiva lo studio dei milanesi, una protezione rispetto alla morte dell'anakinra, che è stato utilizzato anche in terapia intensiva da noi. Bene, l'altro ieri, mi è arrivata questa mail proprio dal DSMB del Corimuno, in cui si dice che l'Agenzia del Farmaco Nazionale francese ha comunicato pubblicamente di non fare più studi con anakinra, che questo farmaco anti-IL-1, perché c'è un rischio maggiore di morte in chi lo fa rispetto a chi no, e in uno studio. Ok? Quindi, questo per dirvi la difficoltà che abbiamo, che tutti i giorni cambia tutto, che non si capisce niente. Ecco, noi abbiamo avuto ottimi risultati, sicuramente qualcuno di voi conosce qualcuno che è stato ricoverato da noi e che ha fatto il tocilizumab, noi continuiamo ad utilizzarlo. Pensate che noi facciamo un ambulatorio post-Covid e abbiamo chiesto alle persone che sono venute dicendo: ma lei si ricorda che le abbiamo chiesto il consenso per fare il tocilizumab? Loro dicono: ma sta scherzando, è il momento in cui io ho ricominciato a respirare. Quindi, tra parentesi, come vedete non c'è niente. Cioè io non è che se uno va male col cortisone gli dico ciao, prima di dire ciao ci vuole un bel po'. Allora la nostra mortalità è il 15,2% a 28 giorni, che vi dirò che è bassissima, veramente bassa, perché per esempio a Milano hanno il 43, cioè dal 15 al 43 c'è una bella differenza. Le donne muoiono meno degli uomini di un bel po', i più giovani muoiono molto meno, mi ricordo tutti i nomi di quelli sotto i 50 anni che sono morti. Sopra i 70, comunque quasi uno su quattro, cioè il 25% quasi, non è poco. E vedete, stessa cosa in chi ha tante comorbosità, chi ha più di 5 comorbosità, rispetto a chi ne ha 3 o 5, guardate, chi ha più di 5 comorbosità ha una mortalità del 28%. Quella cardiovascolare, vedete, è molto importante, tra averla il 23%, non averla il 92%, l'obesità invece vanno incontro a una malattia molto grave, ma non è detto che sia legata sempre alla mortalità. Vabbè. Non è solo questo, abbiamo anche la possibilità del plasma e degli anticorpi monoclonali. Allora, il plasma, i primi a vedere il plasma iperimmune, che però deve contenere gli anticorpi neutralizzanti, non è che solo uno ha, se uno ha avuto la patologia poi a posto, devi avere gli anticorpi, devono essere neutralizzanti, essere in grado di inibire il virus. Allora, i cinesi sono stati i primi a vedere che non in quelli messi malissimo, cioè quelli a rischio della vita, ma negli altri, insomma, c'è un miglioramento se si usa il plasma convalescente. È appena uscito questo studio che invece dice che non c'è nessuna differenza, però vedete 43 versus 43. In Italia ci sono già 200 arruolati nello studio Tsunami a cui partecipiamo anche noi. L'NIH, cioè l'NIH americano, dice che bisogna fare degli studi sul plasma convalescente prima di dirlo. Questa è la flowchart che io ho fatto per la Società Italiana di Malattie Infettive e insomma dovrebbe essere accettato per la pubblicazione su un giornale molto importante e che vi dico quello che facciamo, cioè il desametasone, eventualmente il remdesivir, se poi l'AIFA lo approverà e poi se i pazienti vanno male consideri o il plasma convalescente oppure gli immunomodulatori, per cui soprattutto gli immunomodulatori al momento. Post-Covid, vi ho detto, noi pensavamo che sarebbe stata una tragedia, perché questo è un paziente molto sfortunato che si è fatto prima l'H1N1 e poi il Covid. Devo dire che, insomma, spesso il polmone ritorna come era prima e anche la funzionalità, ho visto che c'è tripli, la funzionalità respiratoria ritorna, sono pochissimi quelli che hanno un'alterazione della spirometria anche dopo. A Modena non sono le uniche cose, allora per chi è grave inizieremo uno studio tra poco con un anticorpo monoclonale, quindi e pazienti con un'iperinfiammazione, quindi lo vedremo. Non è solo questo, avremo un altro farmaco in sperimentazione, è un antivirale infusionale, quindi avremo anche questo. Avremo la possibilità di avere altri anticorpi monoclonali per i pazienti non gravi, quindi quelli che vengono messi dal pronto soccorso, che è uno studio che io ho passato ai nostri colleghi dei pronto soccorsi del Policlinico e di Bandiera e li assisto col mio ufficio protocolli. Il mio ufficio protocolli è quello che fa sì che Modena abbia tutte queste possibilità. E poi è inutile dirvi, perché oggi è la giornata della conferenza stampa, quindi siamo stati scelti tra i 7 centri italiani per la sperimentazione del vaccino di Oxford e non vi dico quanta gente sta telefonando o mandando email e eravamo stati scelti anche tra i 5 del vaccino della Johnson & Johnson, che però alla fine ha deciso di non far partecipare l'Italia perché hanno detto che erano troppo pochi casi in Italia di Covid, non so che film vedano, perché a me non sembra affatto che siano pochi. Esatto, e con questo ho concluso la mia presentazione.
Quello che voglio farvi vedere è un po' come siamo arrivati a fare una serie di ricerche piuttosto importanti, non per la qualità, per dove sono andate a finire, ma per le ricadute che hanno avuto. E secondo me è un esempio piuttosto interessante di come a livello internazionale la buona qualità in qualche modo paga, cosa che non accade sempre in Italia, anzi, pochino. Dunque, quello che vi racconto è una storia che è avvenuta a Modena nei mesi passati e che potremmo chiamare, se vedete, si vede? Pronto? Vedete le diapositive?
Vediamo.
Allora, è la storia di quella che è stata la ricerca a Modena. Prima devo far vedere i miei conflitti di interesse, perché abbiamo avuto finanziamenti e aiuti di vario tipo da aziende come Glen Gas, come la banca popolare San Felice 1800, Atrei, Viper, la Cofim di Gianni Giovellini, Biotech, Thermo Fisher, molte aziende e soprattutto, come vedete qui sotto, molti cittadini che hanno fatto donazioni e ci hanno aiutato a comprare quello che ci serviva nei primi giorni, nelle prime settimane della pandemia, perché naturalmente noi eravamo abbastanza preparati, però i reagenti, il materiale, tutto quanto serviva, per cui abbiamo fatto una specie di raccolta, un appello pubblico e abbiamo recuperato quanto era utile per lavorare. Oggi vi racconterò un po' di cose un pochino tecniche, però per favore interrompetemi se non sono chiaro, perché vorrei farvi un po' una panoramica delle problematiche che abbiamo avuto nel magico mondo della ricerca, perché anche da noi, cioè se Cristina vi ha raccontato come era un grosso problema capire quali terapie fare, quale funzionava e quale non funzionava, beh, per noi non è andata diversamente. Non è andata diversamente perché è successo che per far fronte alla pandemia molte riviste, le più importanti, hanno adottato una strategia di comunicazione che a me non è piaciuta molto. Cioè, quando tu hai dei dati scientifici, devi scrivere un articolo scientifico nelle figure, nelle tabelle, descrivi quello che hai fatto e lo mandi a un giornale. Questo giornale, che può essere più o meno importante, lo manda poi a dei reviewers, cioè a delle persone che fanno un controllo, fanno quello che noi chiamiamo un referaggio, una analisi di quello che tu hai fatto e ti dicono se hai detto delle cose giuste o sbagliate, ti chiedono di fare altri esperimenti e il lavoro spesso va avanti e indietro più di qualche volta affinché non viene giudicato buono e viene approvato dalla rivista. Più la rivista è importante, più questo processo è complicato, lungo e difficile. Allora che succede? Che le riviste più importanti in questo momento hanno stabilito che qualunque lavoro che abbia a che fare con il Covid viene messo in rete come non giudicato. Quindi qualunque boiata uno scriva va a finire in rete ed è pubblico. Non vuol dire pubblicato, vuol dire pubblico. Vuol dire che chiunque lo può andare a vedere, può andare a studiare i campioni, o meglio, può andare a vedere i risultati ottenuti, cercare di capire quanto i risultati sono validi, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Che questi lavori non sono stati giudicati da nessuno, il che vuol dire che trovi di tutto. Quindi nei primi quattro della pandemia, cioè a partire da febbraio in poi, le informazioni che avevamo erano veramente complicate, perché c'era chi diceva che questo parametro aumenta per cui succede questo, chi diceva lo stesso parametro diminuisce per cui succede quello, e tu avevi dei dati, delle cose messe lì e non sapevi bene cosa fossero, perché nessuno le aveva giudicate. Quindi questo ha creato una specie di infodemia scientifica paragonabile all'infodemia che c'è stata, in cui tutta una serie di personaggi, uno più ignorante dell'altro, si sono esibiti nel dire cose assolutamente ridicole sull'ottimismo e quant'altro, e questo ha generato molti problemi. Per cui alla fine, quando è cominciata la nostra attività, ci siamo preoccupati di fare alcune cose, cioè di dire cosa andava fatto, e approfittando del fatto che purtroppo l'Italia è stato il primo paese in Europa ad avere molti pazienti, abbiamo avuto la possibilità di studiarli. Quindi da fine febbraio, in cui è arrivato il primo paziente a Modena, abbiamo cominciato subito a lavorare sui campioni di sangue e di plasma delle persone che erano ricoverate a malattie infettive, e abbiamo cominciato a fare delle cose. Ora vi farò vedere prima i lavori scientifici come immagine, poi vi racconterò quello che abbiamo fatto. Il 18 marzo, quindi subito, siamo stati i primi a dire quali erano le sfide da affrontare dal punto di vista della ricerca, del mio campo, dell'immunologia. E voi sapete che questa è una malattia che colpisce gli alveoli del polmone e ha una, come dire, una controparte immunologica molto forte, cioè il sistema immunitario ci mette del suo e fa dei grossi danni. Quindi abbiamo cercato di spiegare alla gente cosa bisognava studiare. Questo è un primo articolo uscito il 18 marzo che ha avuto in 4 settimane 22.000 downloads, che per il giornale è il record, cioè 10 volte il record assoluto. Abbiamo poi spiegato non solo cosa bisognava fare, ma come. Perché il problema era molto semplice. Ti arrivava il sangue dei pazienti e tu non avevi nessuna indicazione, non c'erano linee guida su come lavorare con il sangue dei pazienti. Tenete conto che ci sono virus come Ebola che richiedono un trattamento a livello di sicurezza BMS4, cioè vuol dire che tu entri dentro vestito come un palombaro e niente di quello che entra in quella stanza esce, cioè bruci tutto, cioè hai un livello di protezione che in Italia c'è soltanto allo Spallanzani. Il livello 3 è un po' meno, cioè ti vesti un po' meno da palombaro, però anche quello è molto delicato e nessuno sapeva come trattare il sangue e come potevi gestirlo. Quindi io mi sono preso le mie responsabilità e ho scritto un articolo dicendo come si fa a usare il sangue dei pazienti. E questo è uscito il 4 aprile. Poco dopo, siccome avevamo già cominciato a fare altre cose, abbiamo mandato un articolo a una rivista piuttosto importante che l'ho messo in rete, una di quelle che dicevo prima, e un altro giornale, ovvero Science, che come dire non è male, mi ha chiesto di tenere un webinar e ho tenuto un webinar il 30 aprile con oltre 8.000 partecipanti, e anche questo per loro è stato un record assoluto, in cui ho spiegato quello che stavamo facendo e come era la ricerca che portavamo avanti e quali erano le problematiche da affrontare. Gli articoli sono stati poi referati, sono stati guardati dai reviewers, e questo è uscito online il 6 luglio, un lavoro su una rivista nel gruppo di Nature che è piuttosto importante, che ha fatto vedere quali erano i marcatori di attivazione cellulare, di invecchiamento, di esaurimento e cosa stava succedendo nei pazienti con polmonite da Covid-19. Poco tempo dopo abbiamo pubblicato un ulteriore lavoro che ha fatto vedere come i linfociti che producono anticorpi fossero alterati anch'essi nei pazienti con polmonite. Arriviamo poi al 18 settembre, qui c'è un aspetto abbastanza interessante in cui abbiamo pubblicato un articolo su Lancet, che è una delle riviste più importanti, spiegando come, facendo le pulci al vaccino Sputnik 5, quello dei russi, i quali russi avevano pubblicato un articolo su Lancet il 4 settembre, cioè 2 settimane prima, facendo un lavoro molto, come dire, molto poco diligente di copia e incolla delle figure, cioè in altre parole avevano taroccato i dati in maniera veramente ridicola, tale per cui li abbiamo, come dire, sono stati identificati, abbiamo visto che non funzionava, che le cose non erano credibili, e abbiamo chiesto a Lancet una spiegazione. E adesso stiamo, come dire, litigando in maniera molto marcata, se devo dire la verità, perché non è possibile pubblicare articoli che contengano dati falsi o duplicati, e stiamo chiedendo al Lancet di intervenire pesantemente per ritirare quello che hanno pubblicato i signori di Mosca, perché semplicemente i dati erano palesemente falsi. Dopodiché abbiamo fatto ulteriori studi, o meglio, è tutto cominciato a febbraio, ma a marzo, e questo è un articolo uscito qualche settimana fa in cui abbiamo studiato tutta la problematica della produzione di energia a livello della cellula. In realtà questo è il preprint, l'articolo vero è uscito oggi. Che succede? Quali erano i problemi? In marzo le domande che io ho posto alla comunità internazionale erano più o meno queste: perché alcuni pazienti hanno una malattia molto grave mentre altri rimangono sostanzialmente asintomatici? Quali sono i meccanismi per cui i bambini sembrano essere risparmiati da una malattia grave? Che ruolo ha il sistema immunitario nella patogenesi del Covid-19, cioè specialmente nelle forme severe, e da che parte sta il sistema immunitario? Ci sono marcatori immunologici predittivi di malattia severa e di risultato clinico pessimo, o non ne abbiamo? Quali sono i marcatori eventualmente associati con una risposta alla terapia? Siamo in marzo, questo è uscito il 18 marzo, nessuno in Europa aveva visto pazienti, forse qualcuno in Germania, ed era un problema da capire. Negli Stati Uniti non era ancora arrivato nulla. E cosa dovevamo studiare? Quali erano le cose importanti? Studiare l'immunità naturale, studiare l'immunità cellulomediata, anticorpale, capire qual era la prima fase della risposta a un patogeno. C'erano tutta una serie di domande molto tecniche anche che, come dire, abbiamo posto alla comunità scientifica e abbiamo in qualche modo indirizzato gli studi di parecchi laboratori un po' in tutto il mondo. La nostra esperienza poi qual è stata? Come diceva Cristina, i primi pazienti sono arrivati a fine febbraio, non sono andati benissimo, e in un primo studio abbiamo valutato in un primo momento 21 pazienti, poi altri 18, quindi alla fine erano 39, che avevano la polmonite da Covid. E in questi pazienti abbiamo visto tutta una serie di parametri il primo dei quali è stato sicuramente la tonta linfocitaria, la linfopenia, cioè le cellule in periferia morivano, c'erano pochi linfociti. E abbiamo cominciato a guardarci dentro, cioè a cercare di capire quali linfociti erano alterati o erano diminuiti. Ora, ci sono una serie di cose molto tecniche che cercherò di spiegarvi, come dire, in maniera molto semplice, perché sono complicate anche per me, voglio dire. Questa è un'immagine che vi fa vedere tutte le possibili popolazioni di una famiglia di linfociti, che sono quelle che aiutano a, come dire, a produrre anticorpi. Non sono quelli che li producono, sono quelli che aiutano. Si chiamano i linfociti helper, che hanno varie famiglie. Dentro a ogni gruppo di linfociti ci sono famiglie, sottofamiglie, parenti lontani, parenti più lontani, cugini e amici. Diciamo, ecco, guardando, dissecando totalmente la risposta immunitaria, è saltata fuori che i pazienti con Covid, che qui vedete sulla destra, questi 21 pazienti, rispetto ai controlli sulla sinistra, avevano tutta una serie di popolazioni cellulari alterate, linfociti vergini, avevano tutta una serie di problematiche. Abbiamo studiato la funzionalità dei mitocondri. I mitocondri sono degli organelli che si trovano dentro alle cellule e servono a produrre energia. Con l'aiuto di un'azienda che ci ha immediatamente fornito uno strumento che costa un mare di soldi e ora stiamo cercando di rubare, scusate, di comprare, e questa funzionalità mitocondriale è stata analizzata nei dettagli ed è saltato fuori che questi linfociti che aiutano gli altri a produrre anticorpi in realtà non sono particolarmente messi male, nel senso che tutta una serie di parametri funzionavano in modo adeguato, il che significa che queste cellule nei pazienti con polmonite funzionano ancora, nonostante tutti i marcatori di esaurimento funzionale, di invecchiamento che avevano e che tendevano a farci dire che c'era una fortissima compromissione immunitaria con alterazioni marcatissime della risposta. Questo era vero, ma in provetta tu le cellule potevi farle funzionare. Cioè, che vuol dire che tirarle fuori da un organismo e rimetterle in sesto aveva un significato. Il che a sua volta vuol dire che se tu rimettevi a posto qualche parametro nel paziente, le cellule tornavano a funzionare. E questo è quello che abbiamo poi visto nella pratica di clinica, voglio dire. Abbiamo poi studiato altre cellule ancora, che sono i linfociti citotossici, che si chiamano CD8 positivi, perché uccidono le cellule infette. Allora, il sistema immunitario non va troppo per il sottile, cioè che succede? Quando una cellula è infetta da un virus, e il virus è dentro alla cellula, la cellula deve essere eliminata, perché non deve continuare a produrre più virus. È un meccanismo di, come dire, fratricida, di uccisione delle cellule infette, ed è molto efficace. E chi lo fa sono questi signori, questi linfociti, che sono quelli che uccidono le cellule infette da un virus. Allora, anche queste cellule erano diminuite nei pazienti con Covid. E andando a dissecare tutte le popolazioni di queste cellule qua, si è visto che di nuovo i pazienti con infezione avevano molto meno cellule attivabili, molte meno cellule di memoria, queste che si chiamano CM, vuol dire Central Memory, avevano anche meno cellule naive, quindi in altre parole una distruzione globale del loro midollo osseo o un killing in periferia molto marcato, o entrambe le cose. Quello che però succedeva, e lo abbiamo descritto direi per primi in maniera molto, molto, molto chiara e molto dettagliata, è stato un famoso storm citochimico, la tempesta citochimica. Quello che abbiamo trovato è, qui vedete, tutta una serie di molecole, i pazienti, i rossi sono i pazienti, i blu sono i controlli, come vedete ci sono molte molecole aumentatissime nel plasma dei pazienti rispetto ai controlli. La cosa importante per i non addetti ai lavori è che molte di queste molecole hanno funzioni opposte. Hanno funzioni opposte, per esempio questa molecola, la gallettina 9, è una molecola fortemente infiammatoria. Una molecola come IL-10 è una molecola fortemente antinfiammatoria. Il TNF-alfa è uno dei papà dell'infiammazione, così come la IL-1-alfa e l'IL-1-beta. IL-1-4 è una molecola che spegne l'infiammazione. E anche abbiamo una molecola come IL-6 che attiva l'infiammazione e causa danni perché mette in moto tutte le altre a cascata. Allora, qual è il messaggio? Il messaggio è che questi pazienti qui avevano una specie di spremitura della produzione di citochine, per cui i linfociti, i monociti, le cellule circolanti, le cellule endoteliali, quelle che ricoprono i vasi, e chi più ne ha più ne metta, tutti smettevano a produrre qualcosa che andava in contrapposizione. Cioè, è un po' l'esempio, no? Voi guidate un'automobile di quelle vecchie di un tempo che ha la lancetta della benzina e non quelle menate elettroniche, voi immaginate un cruscotto in cui la lancetta segna il pieno e contemporaneamente si accende la luce rossa che siete in riserva. Succede questo. Allora voi non capite bene se dovete fare benzina oppure no, perché la lancetta segna pieno e la spia rossa ti dice che sei in riserva. Qui è esattamente la stessa cosa. Il sistema immunitario produce molecole che hanno significato opposto e che fanno cose opposte. Il risultato potete immaginarlo, quale sia. La cosa che però abbiamo capito subito è che una molecola come IL-6, una citochina, una molecola pro-infiammatoria, poteva essere un bersaglio di terapia, ed infatti Cristina Viaggiare ha raccontato tutta la storia del tocilizumab, ovvero il fatto che usando una molecola, scusate, ho sbagliato il bottone, una molecola che blocca l'attività dell'interleuchina 6, questa molecola qui sotto, usando un farmaco, potevamo avere risultati clamorosamente importanti e salvare centinaia di pazienti, quando usato al momento giusto. Perché se voi immaginate, se voi guardate questo grafico e usate un farmaco qui, non succede nulla, perché non può succedere nulla. Cioè, in altre parole, se voi date la tachipirina a una persona che ha 36 e mezzo, il farmaco non funziona, perché per premere la tachipirina il paracetamolo funziona quando hai 38 di febbre, non quando hai 36 e 8. Per cui, come dire, devi usare il farmaco nel momento indicato. E questa è la grande, secondo me, la grandissima cosa che è stata fatta qui in Policlinico con la collaborazione di tutto il team di decine e decine di medici e ricercatori. Abbiamo studiato poi anche cosa succede quando prendi le cellule e le metti in provetta. Stesso lavoro, quindi le cellule le metti in provetta, questo si mettono a produrre molecole in grande quantità. Ma la cosa interessante è che molte di queste molecole sono molecole infiammatorie, ovvero per esempio questa che si chiama IL-17, che è una molecola che induce attivazione dei neutrofili. I neutrofili sono le cellule che vanno nel polmone, si localizzano nel polmone e liberano molecole tossiche che ammazzano gli alveoli polmonari. Quindi praticamente aver trovato le basi molecolari di questo fenomeno ci ha permesso prima di usare il tocilizumab come farmaco, in secondo luogo di pensare di usare farmaci che bloccano anche altre molecole per fini terapeutici. E in verità c'è già uno studio in piedi, quello di cui parlava Cristina prima, a Parigi, in Francia, voglio dire, in cui usano un anticorpo che blocca questa molecola per trattare i pazienti e i risultati dovrebbero saltare fuori a breve. Altri esempi, abbiamo studiato come le cellule erano capaci di produrre più cose, di avere più funzioni contemporaneamente. Queste sono analisi fatte dalle mie ragazze, anzi, la Sara De Biasi, Lara Gebellini e tutto un gruppo, e vi fanno vedere che i pazienti, guardate solo i colori, questa è la differenza di funzionalità tra la popolazione dei linfociti CD4, elfero, citotossici nei vari pazienti, e abbiamo visto anche qui grosse differenze nelle categorie per quanto riguarda la capacità di produrre molecole diverse. Guardate la differenza soltanto nei colori di questo caso, quindi nei pazienti dei controlli sopra, quando le cellule sono stimolate in un modo, qua sotto ci sono i pazienti, lo stesso stimolo, vedete che la produzione di molecole che sono riportate qui sulla destra è totalmente diversa. Abbiamo fatto poi ulteriori cose. Questo è un lavoro che in questo momento è sottomesso a una gran bella rivista fatta in collaborazione con Pia Klisborg e Tom Schumacher ad Amsterdam. Abbiamo mandato i campioni in aprile, non vi dico con quali difficoltà, per fare una parte delle analisi, e questi sono è un gruppo, uno dei più avanti al mondo, se non il più avanti al mondo, per quanto riguarda l'identificazione degli epitopi dei linfociti T, cioè in altre parole, questi ti dicono come è fatta la molecola a cui risponde una certa cellula. Ti dicono come è fatta, e qui vedete, questa è una molecola alla vostra, sulla sinistra, di una decina di amminoacidi. Quindi siamo proprio a livello supermolecolare, molto fine. E abbiamo visto una cosa importante, che il lavoro non è ancora pubblicato, speriamo venga preso presto. Una cosa importante è che molti pazienti rispondono a delle proteine opere di reframe, cioè non allo spike, che è la proteina contro cui sono diretti molti vaccini, ma rispondono anche a proteine diverse. E questo potrebbe indicare che quando prepariamo un vaccino non devi usare soltanto una proteina, ma probabilmente ci insieme più marcatori, più molecole diverse. Però, di nuovo, questo è un problema da affrontare molto con molta cautela e con molta, come dire, serenità, perché è piuttosto complesso. Qui vedete tutte, questi sono tutti gli antigeni, tutti i peptidi, tutte le proteine, i pezzettini di spike o di ORF o di N, di tutte le varie componenti virali che vengono riconosciute. E qua vedete poi un'altra cosa interessante, è qual è l'espressione genica a livello di singola cellula di ogni cellula che riconosce il proprio antigene. Tanto per capirci, questi esperimenti costano decine di migliaia di euro, anzi molto di più, perché fare la single cell RNA-seq, ovvero fare la sequenza degli RNA messaggeri, cioè vedere tutti i trascritti di una cellula, una singola cellula, in migliaia e migliaia di cellule, è un giochino che è veramente parecchio complicato. Tanto è vero che poi abbiamo trovato molti geni espressi in maniera diversa nei pazienti rispetto ai controlli per quanto riguardava appunto la quantità di geni espressi da una cellula. Noi abbiamo fatto un'altra parte di questo studio, che è quello di valutare la risposta dei linfociti, dei pazienti, dei controlli, dei pazienti con Covid, dei pazienti che sono ricoverati, che, scusate, che sono guariti ed erano gravi, e quindi guariti che erano meno gravi. Abbiamo trovato grosse differenze anche qui, con alcune cose che a me fanno dormire pochissimo la notte. Per esempio, se voi vedete qua i controlli, questa è la percentuale di cellule che non rispondono. Quindi la percentuale di cellule che vuol dire che 99% vuol dire che 99% dei linfociti non rispondono a un certo antigene come deve essere, perché in periferia le percentuali sono molto basse. Quando troviamo delle cose del genere, cioè questi due dati qua, vedete, queste sono due persone sane che rispondono agli antigeni del virus. Cioè vuol dire che è qualcuno che o lo ha visto e non si è ammalato, ma questi erano tutti negativi per la serologia, oppure c'è il problema che dobbiamo ancora risolvere della cross-reattività. Cioè io mi sono fatto un bel raffreddore 4 anni fa con un coronavirus, oggi ho degli anticorpi e ho delle cellule che rispondono a quel coronavirus quando vengo a contatto con quello nuovo. Cioè, in altre parole, questi sono esperimenti in cui le cellule sono messe in provetta, gli mettiamo sopra delle proteine nel coronavirus attuale e i linfociti, quelli che rispondono, sono quelli specifici per il virus. Il problema è che gente che non ha mai visto il virus può rispondere. E questo è quello che noi chiamiamo antigenic sin, ovvero peccato antigenico. Cioè tu ti ricordi di una cosa che hai fatto 4, 5, 10 anni fa che però è totalmente sbagliata. E questo potrebbe essere un problema grosso per quanto riguarda la reattività ai vaccini, perché tralasciando tutta la parte colorata di queste immagini un po' dadaiste o pop, quello che abbiamo capito è che ci sono moltissime differenze nella risposta a diversi stimoli antigenici da parte di pazienti rispetto ai controlli e da parte di quelli che sono guariti e rispetto a quelli che sono guariti da una malattia grave o non grave. Qua vedete sui colori, guardate le differenze tra nella risposta ad antigeni nel nucleo capside rispetto a quelli dell'M, lo spike ed altro, e vedete come rispondono in modo totalmente diverso. Abbiamo studiato i linfociti che producono anticorpi, i cosiddetti linfociti B, e quello che è saltato fuori è che i pazienti hanno pochi linfociti, meno dei controlli, ma soprattutto hanno perso le cellule di memoria in periferia, cioè non hanno linfociti che noi chiamiamo memory switch o unswitch. Sono cellule che producono anticorpi in maniera molto più forte, molto più marcata, ma hanno invece un aumento dei cosiddetti plasmablasti, che sono cellule immature. Quindi diciamo l'immaturità di questo sistema è verosimilmente causato dal fatto che la interleuchina 6, ovvero la molecola di prima, quella che è bloccata dalla tocilizumab, è un fortissimo attivatore della proliferazione dei pre-linfociti B, cioè stimola i precursori dei linfociti B e ne blocca la maturazione. Per cui abbiamo capito anche questa cosa qui. E abbiamo pubblicato in questo lavoro una simpatica analisi in cui, mettendo in uno spazio virtuale un cosiddetto componente principale, facendo un'analisi della componente principale nei pazienti che sono andati a casa, questi nell'area gialla e in quelli che non ce l'hanno fatta, è saltato fuori che molti marcatori, molti parametri immunitari pesano nel determinare la dimissione o nel causare o nel determinare la morte, o meglio sono associati alla morte o alla dimissione, e questo è un altro dato piuttosto importante. Gli ultimi studi che abbiamo fatto, ovvero pubblicati, sono quelli sui monociti, che sono le cellule che devono in qualche modo riconoscere per primi i nemici, e sono i primi elementi del sistema immunitario che entrano in gioco quando c'è un agente infettivo. Ebbene, quello che abbiamo capito di queste cellule è che molti parametri legati alla funzionalità mitocondriale sono alterati, producono poco ATP, hanno una respirazione minore dei controlli, hanno un burst ossidativo molto basso, cioè vuol dire che non sono capaci di produrre molecole tossiche. E se guardiamo la loro forma, guardate la differenza tra questi mitocondri qui in mezzo, indicati dalle frecce, e questi qua, sono totalmente diversi. Cioè, a livello microscopico, queste immagini le ha fatte la Federica Boraldi con il Daniele Quaglino, sono i nostri microscopisti elettronici massimi, come dire, gente molto molto brava e molto esperta, e tra l'altro tutto è stato fatto in cieco, cioè io davo loro i campioni senza dire che roba era, e questo mi dicevano ora che sì, con i mitocondri, effettivamente sì. E abbiamo capito che c'è una grossa alterazione funzionale, e che le popolazioni di queste cellule, le popolazioni di monociti, classici, intermedi, non classici, soprattutto immaturi, sono quelli che vengono alterati durante un'infezione. In altre parole, cosa vuol dire? Che noi abbiamo cellule non funzionali, sono queste qua sotto, che non sono capaci di fare bene il loro lavoro, cioè di, da un lato di uccidere quello che fagocitano, presentare male le molecole al sistema immunitario, e tutto sommato il motivo è che c'è un forte impoverimento delle riserve energetiche, hanno i mitocondri disfunzionali, producono poco ATP. E questo è un'altra notizia interessante, perché ci sono molte molecole che si possono usare in terapia capaci, per esempio, di contrastare i radicali dell'ossigeno che sono prodotti dentro i mitocondri, capaci di modificare il bilanciamento energetico, e sono tutte molecole che possono essere utilizzate in terapia. Non è finita qua, nel senso che ne avrei per altre ore da raccontarvi su quello che stiamo facendo e non abbiamo ancora pubblicato. Abbiamo un gruppo molto forte che sta facendo uno studio su quello che chiamiamo co-aging, ovvero invecchiamento dei pazienti con Covid, ovvero come l'invecchiamento, come le persone più anziane vanno incontro a problemi maggiori, per quale motivo, cosa fa il loro sistema immunitario. Abbiamo capito alcune cose. Stiamo lavorando con il professore Facchinetti della ostetricia e ginecologia sulle donne gravide, che stanno probabilmente, le donne con Covid, la gran parte di queste signore sta molto meglio di me probabilmente. Stiamo lavorando su un altro tipo di cellule che sono i neutrofili, stiamo capendo le basi molecolari della risposta al tocilizumab, e stiamo lavorando infine sul vaccino di AstraZeneca. Come avete visto, stiamo cercando di capire quali siano le basi, o meglio, capiremo come funziona questo vaccino e cosa possiamo ottenere e quali sono poi tutti i correlati di protezione vaccinali che avremo. Infine, ultime cose, questo è un po' il riassunto di quello che ho fatto. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con noi per studiare i pazienti, fornirci il sangue e quant'altro. Vedete, c'è un lunghissimo elenco delle malattie infettive, dell'anestesia e rianimazione, delle malattie respiratorie, laboratori di medicina, i laboratori di molecolare di medicina, diciamo, di Mario Sarti, Tommaso Trenti, eccetera, Pia, Tone, Anastasia, sua ad Amsterdam. Poi abbiamo una collaborazione molto forte con un gruppo a San Francisco, in realtà abbiamo collaborazioni con mezzo mondo, perché abbiamo cominciato a lavorare subito, diciamo, è stato carino vedere come il mondo scientifico si sia attualizzato, e pur con tutte le invidie e tutti i distinguo del caso, diciamo, in questo momento il clima è molto forte, perché chiaramente il problema è grosso. E l'ultima immagine è quella degli occhi del mio gruppo, queste sono le ragazze che lavorano con me, con un paio di maschietti giù in fondo, e sono quelle che hanno portato avanti il lavoro finora e che lo porteranno avanti con altre persone ancora in un futuro. Infine, ultima cosa, un attimo di delirio, se mi è concesso. Questo sono io, proiettato nel 7700, che partecipo a un videogame di un'azienda che si chiama, o meglio il progetto si chiama EVE Online, Project Discovery. È un videogame che hanno creato usando la mia simpatica faccia, e in questo videogame insegniamo ai giocatori a usare strumenti scientifici per combattere il virus, combattendo, costruendo delle analisi che sono poi captate da un algoritmo che abbiamo scritto e che permetterà di fare analisi in maniera automatica su migliaia e migliaia di campioni senza dover ricorrere a un operatore. Il problema è che noi avremo centinaia o migliaia di campioni da analizzare. Per analizzare ogni campione servono 10-20 minuti con un algoritmo e un sistema automatico che viene costruito con un sistema di machine learning. Potremo fare tutte le analisi in maniera molto automatizzata. La cosa divertente è che io non avevo la minima idea di cosa fosse tutto questo, voglio dire, ora non lo sapevo cosa fossero i videogames. A questo videogame hanno giocato negli ultimi 5 anni 300 milioni di persone, e in questo momento le analisi dei nostri files sono state fatte da circa 42 milioni di giocatori, per cui abbiamo un database piuttosto interessante. E questa è l'ultima cosa, sembra un gioco, in realtà non lo è. Ho presentato questo progetto a un TED Talk qualche settimana fa e diciamo è una cosa che spero diventi utile per fare analisi in tutto il mondo, ovviamente rendendo disponibili i software in modo totalmente gratuito. Io direi che questa è un po' la storia che volevo raccontarvi, spero di non avervi annoiato e sono qua per tutto quello che serve.